Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum fratelli e sorelle, ben ritrovati. Saluto tutti quanti, Aimad, Ibrahim, Abdel Fattah, Marok e Umm Yusuf, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Prima di raccontarvi la storia del profeta Davide e Salomone, pace su di loro, vi racconterò la storia del profeta Dhul-Kifl, pace su di lui, alayhis salam. Si sa poco sul profeta ed è citato in solo due sure. Ismaele e Idris, Dhul-Kifl, tutti furono perseveranti che facemmo beneficiare nella nostra misericordia. Tutti erano dei devoti. Sura Al-Anbiya e Profeti, versetto 85 e 86. E ricorda Ismaele, Elisè e Dhul-Kifl, ciascuno di loro è tra i migliori. Sura Sa'd, versetto 48. El-Baisawi disse che Dhul-Kifl, alayhis salam, si chiamava così perché fece il doppio lavoro dei profeti dei suoi tempi. È identificato con Ezechiele della Bibbia, che fu portato in Babilonia dopo la distruzione di Gerusalemme. Fu incatenato ed imprigionato. Bibbia, Ezechiele, versetto 1 fino al 3. Il 5 del quarto mese dell'anno trentesimo, mentre mi trovavo fra i deportati sulle rive del canale Shebar, i cieli si aprirono ed ebbi visioni divine. Il 5 del mese era l'anno quinto della deportazione del re Joashin, la parola del Signore fu rivolta al sacerdote Ezechiele, figlio di Busi, o Busi, nel paese dei Caldei, lungo il canale Shebar. Qui fu sopra di lui la mano del Signore. Ibn Jarir, un commentatore, narrò un evento che mette in evidenza la sua vita. Quando Eliseo, pace su di lui, alayhis salam, diventò vecchio, desiderò nominare una persona adatta come suo successore per guidare gli israeliti. Disse, soltanto quella persona sarà competente nel diventare suo successore. Si ricorda di Allah durante il giorno e la notte e si astiene dalla collera. In seguito, Dhul-Kifl, alayhis salam, lasciò i suoi seguaci, emigrò a Babilonia, dove morì. Dio ne sa di più, Allahu Alam. Mi risulta che il profeta Dhul-Kifl, alayhis salam, arrivò prima di Elia ed Eliseo, preceduti da Davide, Salomone e Giona, pace su di loro. Ibn Abbas racconta che Dhul-Kifl era Giosuè ibn Nun. Probabilmente Giosuè che dimenticò di dire a Mosè del pesce, prima di incontrare El Khedr. Riuscì a convertire con l'aiuto di Allah un re malvagio degli Amaleciti, di nome Kinan. Il re venne a sapere dell'esistenza di Dhul-Kifl ed ordinò di farlo cercare per poi ucciderlo. Quando il profeta fu arrestato di fronte al re, disse: Tu affermi di essere Dio, ma se tu fossi il Dio di chi domini, avresti molti altri compagni tra quelli che non domini, ma se tu fossi il Dio del creato, chi sarebbe allora il tuo Dio? Rispose il profeta: Dio è colui che creò i cieli e la terra, con quello che vi è in esso. Temi Dio. Ma chi adori il tuo Dio che ha creato il creato, come tu dici, cos'hai in cambio? Chiese il re. Il paradiso, al Jannah, rispose il Dhul-Kifl. Il profeta lo descrisse e il re pianse. E chiese chi avrebbe potuto garantirgli questo. Il profeta disse che è lui il garante, si impegnò a scrivere una lettera, la sigillò ed infine la consegnò a lui. Il re si convertì e si dimise da re. Il popolo si trovò all'improvviso senza re e cominciarono a cercarlo fino a quando lo trovarono a terra prostrato. Il popolo si prostrò dietro di lui e Kinan disse: Prostatevi a Dio e non prostatevi ad una delle sue creature. Infine, in punta di morte, disse di voler essere seppellito insieme alla sua lettera. Quando morì, più di 120.000 persone del popolo si convertì. Allahu Alam, Dio ne sa di più. Abu Musa al-Ash'ari, compagno del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sostiene che Dhul-Kifl garantì sull'operato di un uomo devoto. Poteva essere Kinan, mentre era in punta di morte, che rivolgeva a Dio 100 preghiere al giorno. Dio accettò le sue buone parole su quell'uomo. Dio ne sa di più. Poi Poiché Golia era considerato un guerriero senza pari, nessuno si presentò per affrontarlo, e venne così Davide da Uda, alessalam, pace su di lui, profeta della discendenza di Giuda, l'ultimo e più piccolo dei 13 figli di Aisha. Davide sfidò Golia, che era più armato di lui, ma il profeta, lanciando il grido Allah più grande, Allahu Akbar, con l'aiuto dell'Onnipotente, sconfisse il temerario guerriero. E come riporta il Corano, sura al-Baqarah, la Giovenca, versetto 250-251, e quando affrontarono Golia e le sue truppe, dissero: Signore, infondi in noi la perseveranza, fai saldi i nostri passi e dacci la vittoria sul popolo degli scredenti. E li misero in fuga con il permesso di Allah. Davide uccise Golia, e Allah gli diede la sovranità e la saggezza e gli insegnò quello che volle. È riportato nel commentario coranico di Tabari e Tabari che Davide era nell'esercito di Saul ed era forte e coraggioso in battaglia. Quando Saul con le sue schiere si trovò a fronteggiare Golia, questi disse: mostratemi chi combatterà con me, se costui mi uccide avrete il mio regno, ma se lo uccido io, allora aspetterà me il vostro regno. Fu portato Davide all'Esalam a Saul, il quale gli promise che se avesse ucciso Golia, di dargli in moglie sua figlia e dargli autorità sulle sue proprietà. Poi Saul lo ricoprì di armi, ma a Davide non piacevano, tanto che disse: Dio mi farà prevalere su di lui, senza che le armi servano a qualcosa. Davide, alessalam, così partì con una fionda e una sacca che conteneva delle pete e fronteggiò Golia, il quale così si rivolse a lui: sei tu che combatti contro me? Sì, rispose Davide. Te misero, ribatté Golia. Ti sei fatto avanti contro di me come si fronteggia il cane, con fionda e pietra. Oggi dilagnerò le tue carni e le darò in pasto agli uccelli e alle bestie. Rispose Davide, Davud alessalam: ma tu sei nemico di Dio, peggio di un cane. E prese una pietra, la lanciò con la fionda e lo colpì in mezzo agli occhi, tanto che gli bruciò il cervello. Come riporta la Bibbia 1 Samuele 17, versetto 50. Così Davide trionfò su quel guerriero, con una fionda e una pietra, lo colpì e lo uccise senza avere una spada. Il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse che Davide digiunava a giorni alterni. Inoltre pregava per metà del giorno, subhanallah. Si narra che Davide, alessalam, per farsi perdonare da Dio per qualche mancanza, cadde a terra prostrato per tanto tempo e pianse tantissimo con grande pentimento. Non osava mai volgere il suo sguardo al cielo, per timore di Dio, ma Dio l'Altissimo ne sa di più. Allah, subhanahu wa ta'ala, inviò a Davide il Saltiro e Zabur, conosciuti come salmi nella Bibbia attuale. Salmi 1, versetto dall'1 al 6. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugio nella via dei peccatori, non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Sarà come albero piantato lungo corsi d'acqua, che darà frutta a suo tempo, e le sue foglie non cadranno mai, riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde, perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, nei peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Il Saltiro della Bibbia attuale contiene 150 salmi, ognuno dei quali è anche considerato come un capitolo del libro. Il termine salmo può essere utilizzato in senso generale per indicare un canto religioso, un poema di lode. Sura Al-Isra, il viaggio notturno, versetto 55. Il tuo Signore ben conosce quel che c'è nei cieli e sulla terra. Ad alcuni profeti abbiamo dato eccellenza sugli altri, e Davide abbiamo dato il salterio, a Zabur. La voce di Davide, Davud alessalam, era così bella, che affascinava tutti coloro che la udivano. Quando leggeva il salterio, tutti gli animali accorrevano intorno a lui per ascoltarlo. Davide era fabbricante di cote di maglia, e come riporta il Corano, la sura l'Anbiya ai profeti, versetto 69-80. Costringemmo le montagne a rendere gloria con Davide e gli uccelli insieme. Siamo noi che l'abbiamo fatto. insegniamo a vostro vantaggio la fabbricazione delle cotte di maglia affinché vi proteggessero dalla vostra stessa violenza. Ne sarete mai riconoscenti? Davide, alessalam, viveva del lavoro delle sue mani e riconosceva i suoi sbagli e tornava pentito al suo Signore. Sopporta con pazienza quel che dicono e ricordati del nostro servo Davide, così forte, così pronto a pentimento, sulla Sad, versetto 17. Davide, Davud alessalam, assistito dai capi del popolo, fece eseguire le fondamenta ed elevare i muri della moschea. All'età di 100 anni rese ad Allah il suo puro spirito e partì per i giardini del paradiso. Salomone, Suleiman, processo di lui, era il figlio di Davide. I gini, gli animali della terra e gli uccelli del cielo obbedivano agli ordini del profeta, sulla Sabah, versetto 12 e 13. Sottomettemmo a Salomone il vento che percorre un mese di marcia, il mattino e un mese la sera, e facemmo scorrere la fonte di rame. Lavoravano i demoni sotto di lui, col permesso del suo Signore. Se uno qualunque di loro si fosse allontanato dal nostro ordine, gli avremmo fatto provare il castigo della fiamma. Costruivano per lui quel che voleva, templi, statue, vassoi grandi, come abbeveratoi, e caldaie ben stabili. O famiglia di Davide, lavorate con gratitudine. E invece sono ben pochi i miei servi riconoscenti. Salomone, Suleiman, alessalam, fra i tanti pregi, poteva anche parlare agli animali. Allah dà e toglie il potere a chi vuole. Sulla Naml, le formiche, versetto 16. Salomone succedette a Davide, disse: uomini, ti è stato insegnato il linguaggio degli uccelli, e ci è stata data abbondanza di ogni cosa. In vero, questa è grazia evidente. Bibbia 1 Re 4, versetto 29-30. Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta, come la sabbia che sta sulla riva del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Nella Bibbia attuale Salomone è menzionato in Re, Sal, Proverbi, Cantico dei Cantici, Ecclesiaste. Dopo la morte di Davide, Salomone, alessalam, decise di completare la futura moschea. Quando l'edificio fu terminato, disse: questa dimora è stata levata unicamente per l'adorazione di Allah, l'Altissimo. Non deve restare una sola ora priva dell'insegnamento dei teologi, né della lettura dei testi che parlano della felicità dell'altro mondo. Nel paese di Sabah, nello Yemen, che aveva come regina Bilqis, adoravano il sole. Allora Salomone, le salam, invitò la gente, compreso la regina, a convertirsi, e le mandò una lettera. La regina gli rispose e poi volle incontrarlo. Bibbia 1 Re 10 versetto 1. La regina di Saba udì la fama che circondava Salomone a motivo del nome del Signore e venne a metterlo alla prova con degli enigmi. La regina Bilqis disse a Salomone, alessalam, è questo il tuo trono? Rispose, sembrerebbe che lo fosse. Le fu detto, entra nel palazzo, ed entrò. Alcune tradizioni riferiscono che per impressionare la regina, Salomone, Sene Suleiman e Salam, fece costruire un palazzo di vetro e sotto il pavimento scorreva acqua. Allora la donna tirò su le vesti, temendo di bagnarsi, e scoprì i piedi, pensando di trovare un'acqua profonda, si accorse che si era sbagliata. Il profeta vuole dare una lezione, mai fidarsi solo dell'apparenza. Realtà e apparenza possono essere due cose distanti. Dopo aver constatato che Salomone aveva i requisiti di un profeta, si scusò e si convertì. Sulla Naml le formiche, versetto 44. Disse quella, Signore, sono stato ingiusta nei miei stessi confronti. Mi sottometto con Salomone ad Allah, Signore dei mondi. In seguito divenne una delle spose del profeta Salomone. La Bibbia attuale dice che il profeta Ascia de Silo riferì le parole di Dio a Geroboamo su Salomone. Toglierò il regno a Salomone, farò così perché Salomone mi ha abbandonato e adorato divinità di altri popoli. Salomone non è stato fedele, non ha fatto la mia volontà, non ha messo in pratica le mie leggi, i miei comandamenti, come invece aveva fatto suo padre Davide. Bibbia 1, Re 11, versetto 31, fino a 33. La Bibbia descrive un Salomone infedele, idolatra. In realtà non è questo ciò che accadde. Come tutti i profeti, anche Salomone fu messo a dura prova. Iblis, Shetan, Aud, Bilamesh, Regim, architettò un piano contro il profeta. Riuscì a farlo sostituire sul trono da un jin. Esistono jin buoni e jin cattivi, e questo era uno di loro. Il Signore gli aveva tolto le redini del potere, perciò non insistette e se ne andò. Intanto il jin compose alcuni libri di magia e stregonerie e li sigillò con il sigillo di Salomone. Sura Baqara, la Giovenca, versetto 102. Prestarono fede gli uomini a quel che i demoni raccontarono sul regno di Salomone. Non era stato Salomone l'iscrivente, ma i demoni insegnarono ai popoli la magia. Quando Salomone riprese possesso del suo trono, si fece portare il jin incatenato e lo fece gettare in mare. Sura Sa'd, versetto 36 fino al 38. Gli assoggettammo a Salomone il vento, soffiava al suo comando fin dove voleva inviarlo. E gli servimmo tutti i demoni, costruttori e nuotatori, pescatori di perle, di ogni specie, e altri ancora incatenati a coppie. Il profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, disse: negli ultimi tempi i demoni che Salomone aveva gettati in mare verranno a mischiarsi con voi, pretendendo di insegnarvi i precetti della vostra religione, ma voi non ascoltateli. Il Signore gli rivelò che doveva prepararsi a lasciare questo mondo. Allora il profeta pregò Allah, Subhanahu wa Ta'ala, di tenere nascosta la sua morte ai jin e ai demoni finché non avessero finito i lavori. Il profeta Salomone, Suleimane alayhi salam, morì appoggiato sul suo bastone e solo molto tempo dopo, forse un anno, Allah ne sa di più, Allahu alam, i jin si accorsero che era morto, quando il bastone cadde in polvere, rosicchiato da una tarma. Sura Sabah, versetto 14. Quando poi decidemmo che morisse, fu solo la veste della terra che li avvertì della sua morte, rosicchiando il suo bastone. Poi quando cadde, ebbero la prova i demoni che se avessero conosciuto l'invisibile, non sarebbero rimasti nel castigo avvilente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.